Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca incontra l'Homo Sapiens. L'Homo Sapiens è Glauco Mauri.
Desideravo da me?
Una breve intervista. La sua età esatta?
200.000 anni.
Oh, complimenti, se li porta proprio bene. E qual è il suo segreto, scusi?
Che domande. Il cervello.
Ma ce l'hanno anche le galline, i bruchi, le mucche.
Mica così strutturato come il mio. Per non parlare della sua neuroplasticità, che è capace di un pensiero sviluppato in forma di creatività, ragionamento, astrazione, linguaggio, introspezione.
Via, lei si sottovaluta, professor Sapiens.
Crede?
Affida tutta la sua superiorità sugli altri generi unicamente a un organo. Solo un semplice organo, sia pure così meraviglioso, la differenzierebbe da una lumaca, da un orso polare o da un millepiedi, che sono dotati anche loro, ciascuno, del proprio meraviglioso organo centrale.
E io invece?
Lei ha la storia, il destino, il futuro.
Sta facendo di tutto per farmi sentire stupido.
Intendo dire che il suo prezioso cervello avrà anche un ruolo decisivo nella sua superiorità rispetto alle altre specie, professore. Ma mi sembrerebbe riduttivo affermare che ciò che ha reso Sapiens l'uomo sia stato solo un ammasso di materia grigia neuroattiva in dotazione fin dal principio. Insomma, tutto qui, scusi. Avanti, ragioniamo e arriviamo insieme a una risposta. C'è ben altro. Ricostruiamo insieme. Si ricorda, ad esempio, la prima volta che guadagnò la posizione eretta?
Vuole insinuare che ci fu un tempo in cui io ho strisciato, ho camminato a quattro zampe?
Cerchi di ricordare e non escluda mai niente. Si autoipnotizzi se necessario. Il suo cervello così evoluto e strutturato ne è senz'altro capace.
Mi sembra di essere stato sempre più che eretto su questa crosta di terra, signora.
Non si alteri e mi permetta di insistere.
Lei rasenta l'insolenza, sa?
Se io rasento l'insolenza, lei sfiora l'ostinazione. Ha forse paura di ricordare?
E lei sta tentando di psichenalizzarmi?
Beh, nel caso non sarebbe dignitoso che lei si tirasse indietro?
Va bene, l'accontento. Che mi costa? Ora, che mi ci fa pensare?
Vede?
Ecco, devo ammettere.
Coraggio.
Ho il vago ricordo di una zampa.
Non mi dica.
Una zampa qui attaccata a questo mio braccio, intendo. Che più che braccio sarebbe meglio definire arto. Arto. Un'immagine inquietante che a volte mi torna nel sogno. Ho certe vaghe allucinazioni. Non proprio una zampa. E ancora non una mano. Mi pare.
Ebbene?
Ebbene puntava il suolo. Sì. Sassi, ciottoli, sabbie, erbe, strati fangosi e friabili, rocce scivolose, lastre ghiacciate. E io li annusavo, sì. E dunque anche la mia bocca e il mio naso erano a terra. Per terra. E dunque non erano proprio una bocca e un naso, ma un muso. E dunque?
E dunque?
E dunque non v'è alternativa. C'è stato un tempo in cui io sono stato un animale, lo ammetto.
Che notizia! Che scoop! L'Homo sapiens sapiens era un animale! Dunque Darwin aveva ragione. Lei può confermarcelo definitivamente. La teoria evoluzionistica era esatta.
Io non confermo niente. Io lo sto consegnando, su sua sollecitazione, un ricordo imbarazzante e terribile che nei millenni ho sempre cercato invano di rimuovere. E ora lei non trova di meglio che chiedermi di Darwin e delle sue teorie. Per colpa sua o di Darwin, io ora sono sotto shock e le penso agli scoop.
Ma perché sotto shock, scusi?
Ma perché mi sono appena ricordato di aver camminato a quattro zampe e di essermi poi tirato su. Esattamente quello che ho sempre cercato di dimenticare.
Ma come avvenne? La prego, cerchi di ricordare. E poi perché dimenticarsene? Scusa, non sa che importanza potrebbe avere per tutti noi conoscere la verità.
Avvenne un giorno, all'improvviso, come tutte le rivelazioni.
Eccola la specificità che cercavo. Prosegua, la prego, professore.
Era una mattina tiepida. Una mattina qualunque, sì. Ora la rivedo. Ora la risento scorrere sulla mia pelle quella mattina come acqua, anzi quel principio di mattina, quell'esordio, quell'accenno di storia, quel principio di principi. Quando non c'erano che rocce e caverne, dirupi e montagne e oceani, e nubi intorno e sopra di me. Avvertii il sole e volli guardarlo.
Decise dunque di alzare il muso.
Ma no, alzare il muso non era sufficiente. Questo lo facevano anche tutti gli altri, i cani, le lepri, le lontre, i mammut. No, io credo che... Ecco, io volevo essere uguale a lui, pari al sole, guardarlo in faccia, confrontarmi, in qualche modo assomigliargli.
Professore, mi scusi, ma affiorano in queste sue parole sinistri echi dei miti dell'Eden e di Icaro. Lei mi sta descrivendo uno smisurato atto di presunzione su tutto il creato.
Perché si scandalizza?
Ma dicevo per dire.
Lei non sa che fatica mi ci volle. Pari quasi a quella che ho impiegato in tutta la mia vita per dimenticare la vergogna d'essere stato appunto un quadrupede.
Beh, la prima fatica, tirarsi su, la immagino. La seconda, scusi, la trovo proprio ingiustificata. Dimenticare le proprie umili origini significa offendere gli antenati. Sa che io, ad esempio, discendo da una famiglia di emigranti. Ne vado fiera.
Tutti noi del genere Homo discendiamo da famiglie di emigranti.
Sa che non ci avevo pensato.
Chi migrava dalle desolate steppe dell'Asia centrale, chi dai deserti, chi dalle lande ghiacciate, dalla Siberia, chi migra oggi dalla miseria e dalla guerra. Non smettiamo mai di migrare. Forse è questa la nostra specificità.
Beh, ma appunto nessuno dovrebbe vergognarsene.
Ne è sicuro?
Veramente no.
C'è comunque una vergogna più radicale. Ma non mi aspetto che lei la immagini o possa minimamente condividerla con me. Temo di esserne infatti il solo depositario, nel bene e nel male.
E quale sarebbe questa specificità?
Appunto questa. Di non essere nato per un destino speciale, benché tutti lo credano, ma come uno dei tanti, e di avere sgraffignato la mia superiorità, pagandola, come lei dice, con un atto che poi la storia ha bollato e bollerà nei secoli dei secoli come di smisurata presunzione, e che magari invece è solo frutto di una concatenazione di strani casi, occasionati da quella ancora più casuale e accessoria motivazione iniziale. Guardare in faccia il sole.
E Io non sto mica qui a giudicarla. Piuttosto mi descriva, la prego, quell'alzarsi da terra.
Ricordo un dolore immenso giù per la groppa e le zampe. Sì, io avevo zampe, maledizione. Un percorso infinito che durò millenni. La forza di gravità mi si opponeva, ma io volevo e dovevo vincere. Un premio mi aspettava lassù, in cima.
Voglia di vincere. Interessante.
Un'altra specificità?
Beh, temo di sì, professore.
Ma lei che cosa vuole da me?
Ma non l'ha capito. Sapere cosa fa uomo l'uomo.
E se ne sta facendo un'idea?
Qualcosina ho trovato. Presunzione, bisogno di migrare, voglia di vincere, capacità di sostenere la fatica, resistenza al dolore.
Dimentica quel piacere infinito, estetico direi, per l'obiettivo da raggiungere. Il solo che mi consentì di sostenere l'impari lotta contro il mio destino animale e di sopportare il dolore. Voler guardare in faccia il sole, ovvero conquistare la bellezza e prima ancora averla riconosciuta.
Aveva almeno qualcuno con cui condividere questo obiettivo? Suoi simili, intendo.
Avevo e ho dei simili. E uno di questi è qui, di fronte a me. E gli sto parlando. Ma dentro di me, io so da allora di non essere simile a nessuno. So di essere unico.
Cosa?
E sa cosa mi rende unico? Precisamente quel mal di groppa dovuto alla lotta contro la forza di gravità. E tanti altri mali che ora non sto a rievocare. È il dolore. Il vero regista sul pianeta, perché ogni dolore è diverso dall'altro e rende ciascun esemplare diverso dall'altro.
Come non darle ragione?
E dunque ogni dolore è incomunicabile.
Proviamo a smentire questo dato e torniamo a quel mal di groppa.
So solo che fu quel mal di groppa a trasformare la mia groppa in una schiena, a darmi dignità. Quale teoria evoluzionistica? Ho deciso io di diventare quello che dovevo diventare.
Delirio di onnipotenza.
Aggiunga anche questo alla sua lista. Io direi piuttosto libero arbitrio.
Beh, preferirei parlare di antropocentrismo. Un nostro vecchio vizio, in effetti, molto, molto provinciale.
La pensi come vuole. È per questo che, come dice lei, io ho inventato la storia. Mica Dio, ammesso che esista. Quel che conta è che alla fine io mi tirai su. E chi arriva in alto dopo essere stato molto in basso, non solo non sarà mai più lo stesso, ma si porterà dietro, cosciente oppure negata, la memoria di quel basso.
Lei dunque è un parvenu di questo pianeta?
Può anche darsi.
E come tutti i parvenu tende alla volgarità, alla violenza, all'aggressività... E anche all'oblio, come volevasi dimostrare, il cerchio si chiude.
Le trascuro un altro particolare di quel levarmi in alto.
Sarebbe?
Avevo ora due zampe libere, ora avevo due braccia.
Signore e signori, sono a colloquio con il professor Homo Sapiens. Mi ha gentilmente concesso questa intervista in esclusiva, di cui cordialmente lo ringrazio. Professore, la conquista della posizione eretta le regalò, diciamo così, l'uso di braccia e mani, dicevamo, un valore aggiunto cui lei, se non sbaglio, non aveva minimamente pensato.
E infatti?
Seppe subito che cosa farne?
Beh, passata la meraviglia per quegli arnesi prensili così precisi, mi venne una smania straordinaria di adoperarli, di non lasciarli penzoloni, capisce? Seppi immediatamente, grazie ad essi, che potevo capire e influenzare il mondo. Ha mai sentito parlare di scienza, filosofia, mitologia, religione, tecnologia?
Ma scusi, lei si era alzato in piedi per guardare il sole, mi ha detto, e finalmente adesso poteva guardarlo.
Già, ma era ancora troppo lontano. È sempre troppo lontano.
E allora?
Direi che tutta la scienza, la filosofia, la mitologia, la religione, la tecnologia che mi sono inventato, ne hai mai sentito parlare? Sono servito unicamente a questo, a cercare di raggiungere il sole. Ho scoperto che guardarlo non mi basta, che la terra non mi basta, cara signora. E a lei?
Avverto una vaga vertigine.
Le faccio portare un bicchiere d'acqua minerale, una birretta, un cocktail alla banana?
Banana, altra parola chiave, ecco. Vogliamo parlare un momento della sua parentela con il genere Pan, con le due specie più comunemente note come scimpanzé?
Ma cosa va a rimbaggare adesso?
I suoi parenti poveri, no? Quelli di cui ci si vergogna.
Le ho appena detto quello che voleva sapere. Ho a fatica ricordato quello che avevo cercato a fatica di dimenticare. Ora lei mi agita il coltello nella piaga?
Sa a quale conclusione ha portato la genetica? Che lei ha intenzionalmente evitato di citare nell'elenco delle discipline che il suo cervello, coadiuvato dalle sue braccia, l'hanno indotta ad inventare?
La genetica è una di quelle cose che mi è sfuggita di mano.
Interessante, suppongo ve ne siano altre.
Purtroppo.
In ogni caso, dicevo, sa a quale conclusione ha portato la genetica? Che dopo 6,5 milioni di anni di evoluzione separata, le differenze tra scimpanzé e umani sono soltanto 10 volte maggiori, 10 volte maggiori di quelle esistenti fra due umani qualsiasi.
Homo hominis scimmia?
Appunto.
Signora, lei vuol proprio riportarmi in basso?
In caso riporterei in basso anche me stessa. Il punto è che lo trovo salutare per tutti noi.
Parli per lei. Evidentemente, per l'appunto, siamo ancora parecchio diversi.
Sarà per questo che sento di avere ancora milioni di domande da farle?
Può darsi.
Le concentrerò in una sola. Cos'altro le è sfuggito di mano nella sua furia strepitosa di usare le zampe divenute mani?
La Cappella Sistina, il Dies Irae Pendareschi, l'automobile, internet, l'inseminazione artificiale, la Divina Commedia, la teoria della relatività, la stampa, Marcellino Panevino, il canto gregoriano, la plastica bolle, le sete d'Oriente, la tavola degli elementi, l'infinito dei leopardi, la matriciana, la geometria euclidea, il punto Stuoia, i sonetti di Shakespeare, il commissario Spada, i valzer di Strauss, la fotografia, i paralumi colorati, le pagode sul fiume, il profumo dell'incenso, la torta caprese. Ne basta?
E l'atomica su Hiroshima e Nagasaki?
No comment.
E le guerre? E le violenze cieche? E l'abuso sui bambini e le pulizie etniche? E i genocidi? E le torri gemelle? E lo sfruttamento dei più deboli? E i disastri ambientali? E le persecuzioni? E il buco nell'ozono? E le perforazioni subacquee? E le mafie? E l'indifferenza civile? E gli assassini? E gli stupri? E i forni crematori? E il traffico di armi? E le associazioni segrete? La corruzione? La malversazione? La concussione? L'alienazione? Il commercio di droga? Il terrorismo? Il lavoro minorile, le basta.
Solo chi fa si espone al rischio di commettere errori.
E lei? Ha appreso qualcosa da questi suoi errori, monsieur le professeur?
Naturalmente no. E questo è l'errore più grande, insuperabile. Forse la vera e unica specificità che lei cercava.
Ma almeno ora è soddisfatto di come guarda il sole dalla sua posizione eretta, da pari a pari?
Le dirò, ormai il sole mi ha un po' annoiato.
Laura De Luca ha incontrato l'Homo Sapiens. L'Homo Sapiens era Glauco Mauri.
Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole. Pagine, fogli, parole. Martedì e venerdì, ore 7, ore 17:35 su 105 MHz, Radio Vaticana Italia. Ogni martedì e venerdì alle 7 e alle 17:35. Su 105 FM di Radio Vaticana Italia.
Alguna vez tal vez volvamos a intentar redescubrir.